Good evening, brothers and sisters.
Buonasera, fratelli e sorelle. Mi chiamo Chad Webb, amministratore per i seminari e gli istituti di religione. È mio privilegio dare il benvenuto agli insegnanti, agli amministratori, al personale di assistenza, ai missionari, ai dirigenti del sacerdozio, ai coniugi e agli ospiti speciali che partecipano alla riunione da tutto il mondo. Siamo contenti che vi siate uniti a noi questa sera e vi ringraziamo per tutto ciò che fate per benedire i giovani della Chiesa. Riconosciamo la presenza dell'anziano Jeffrey Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale presiede a questa riunione. Seduti sul podio ci sono anche altre autorità generali, i membri del Consiglio della Chiesa per l'istruzione, i presidenti e le presidentesse delle organizzazioni ausiliarie, i presidenti degli istituti superiori del sistema educativo della Chiesa e gli amministratori di seminari e istituti di religione con i rispettivi coniugi. Questa sera inizieremo cantando Più forza tu dammi, inno numero 77 dell'inario italiano. Per coloro che sono nel tabernacolo, le parole sono stampate sul programma. Apprezziamo l'aiuto di Brooke Hugh, un insegnante di seminario dell'area Utah Davis, che dirigerà la musica, e di Bonnie Goodliffe, un organista del tabernacolo che suonerà. Elisa Jane Weaver, moglie di Robert E. Weaver dell'ufficio centrale, offrirà la preghiera di apertura.
Nostro caro Padre Celeste, siamo molto grati di essere qui questa sera e ti ringraziamo umilmente per le tante benedizioni che ci dai. Siamo molto grati perché tu hai messo in atto tutto ciò che serve per avvicinarci a te e al nostro Salvatore e per tornare a voi. Ti siamo grati per le scritture, le ordinanze, le alleanze. E soprattutto, Padre, siamo grati per i profeti viventi. Ti preghiamo che tu benedica il nostro caro profeta, il presidente Thomas S. Monson, con buona salute, forza ed energia. E benedici i dodici apostoli e le rispettive mogli, affinché anche loro possano avere la forza e l'energia per viaggiare per il mondo, per affrettare la tua opera. Padre, siamo molto grati per il sacrificio espiatorio del nostro Salvatore Gesù Cristo, che ha reso tutte le cose possibili. Siamo grati per il programma di seminario istituto e per essere una benedizione nella vita dei nostri giovani, inclusi i nostri figli. Siamo grati di essere parte di questa meravigliosa famiglia del sistema educativo, attraverso la quale siamo veramente benedetti, poiché il nostro coniuge e la nostra famiglia sono tanto importanti quanto i nostri dipendenti e i nostri volontari. Siamo grati per la direzione didattica, per il loro amore, per il loro interesse e la generosità verso i giovani della Chiesa e a noi in particolare. Siamo grati di essere qui questa sera e di ascoltare un apostolo di Gesù Cristo, l'anziano Holland. Preghiamo, Padre, per il tuo spirito, affinché possiamo avere orecchie per ascoltare e renderci insegnanti migliori, migliori mariti e mogli, migliori padri e madri e migliori discepoli del Salvatore. Ti ringraziamo ancora umilmente, Padre. Ti rendiamo onore e gloria per tutte le benedizioni di cui godiamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you. We will be pleased to hear first from our commissioner, Elder Paul.
Per cominciare avremo il piacere di ascoltare il nostro commissario, l'anziano Paul V. Johnson. Sarà poi lui a introdurre l'anziano Jeffrey Holland. L'anziano Johnson serve come commissario del sistema educativo della Chiesa dall'agosto 2008. Prima del suo incarico di commissario è stato membro della presidenza dell'Area Cile. In precedenza e per più di 29 anni ha vissuto in vari incarichi nei seminari e negli istituti di religione. L'anziano Johnson e sua moglie Jill hanno 9 figli. Siamo molto grati che questa sera sia qui con noi. Dopo l'intervento dell'anziano Johnson ascolteremo un numero musicale di un coro formato da dipendenti a tempo pieno, dagli insegnanti delle aree Utah Davis e Utah Weber e dai loro rispettivi coniugi. Il coro canterà Lode all'uomo e sarà diretto da Stephen Shank, un insegnante di istituto dell'area Salt Lake Valley Est, con l'accompagnamento della sorella Goodliffe. Poi ci parlerà l'anziano Holland. Dopo il suo intervento il coro canterà O Speranza di Israele, in una versione arrangiata dal fratello Shank. La preghiera di chiusura verrà detta dal fratello Richard K. Scott, un insegnante dell'istituto dell'area Utah Valley. Ascoltiamo l'anziano Johnson.
Sono grato di essere con tutti voi che in vari modi contribuite a questa grande causa che è insegnare ai giovani. Negli anni ho incontrato davvero molti insegnanti, tra cui alcuni di voi. Vi voglio bene e sono grato per la vostra dedizione e per la vostra influenza su coloro che vi sforzate così tanto di istruire. Essere un insegnante è difficile. Una difficoltà che ho notato in alcuni insegnanti è la tendenza a sentire che noi siamo abbastanza bravi, di non avere abbastanza talento o di non essere possenti abbastanza per fare ciò che ci è chiesto di fare. Ci mettiamo nel nostro meglio, ma alcuni di noi lottano con sentimenti di inadeguatezza. A volte questi sentimenti scaturiscono dal paragone che facciamo con altri insegnanti. Nel leggere il libro di Ether mi sono accorto che anche il grande profeta Moroni sembrava provare sentimenti di inadeguatezza nel paragonare i suoi scritti a quelli del fratello di Jared. Parlando al Signore, disse: «I gentili si burleranno di queste cose a causa della nostra debolezza nello scrivere, poiché, Signore, Tu ci hai fatto potenti in parole, mediante la fede, ma non ci hai fatto potenti nello scrivere, come il fratello di Jared, poiché Tu facesti in modo che le cose che egli scrisse fossero possenti quanto lo sei Tu, fino a costringere l'uomo a leggerle». Quando scriviamo, vediamo la nostra debolezza e inciampiamo nel disporre le parole. Alla luce della grandezza del fratello di Jared nello scrivere, Moroni era preoccupato della sua offerta, del suo modo di scrivere, che non fosse buona abbastanza, che si sarebbe stato motivo di derisione. Vi siete mai sentiti così in merito al vostro modo di insegnare rispetto a quello di altri insegnanti? Avete mai pensato che il vostro
modo di insegnare non fosse buono abbastanza, al punto da poter essere deriso? Alcune delle parole del Signore in risposta a Moroni ci sono ben note. Sono state addirittura scelte come passo per la padronanza delle Scritture. Se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io do agli uomini la debolezza affinché possano essere umili, e la mia grazia basta a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me, poiché se si umiliano dinanzi a me ed hanno fede in me, allora farò in modo che le cose deboli diventano forti per loro. Ognuno di noi è stato ispirato dalle parole del Signore a Moroni. Sono grato che anche Moroni sia stato rafforzato da queste parole e non interruppe la sua attività a causa dei suoi sentimenti di debolezza o imbarazzo. Che cosa sarebbe successo se quando lesse gli scritti del fratello di Jared avesse smesso di scrivere? Che cosa sarebbe successo se non avessimo avuto i suoi scritti nel libro di Mormon? Senza una fine al libro di suo padre, che racconta la distruzione finale del suo popolo, senza il libro di Ether, senza il libro di Moroni. Per uno che si considerava debole nello scrivere, la grazia del Signore fu sufficiente e sovrabbondò. Non so se gli scritti di Moroni abbiano raggiunto l'altezza degli scritti del fratello di Jared, ma so che con lo Spirito, le parole di Moroni hanno avuto un effetto potente su di me e su milioni di persone, di altre persone che le hanno lette. Di recente ho visto un rapporto sulle versioni digitali delle Scritture e tra 3 dei 5 versetti più evidenziati in tutte le opere canoniche sono scritti di Moroni, tra cui Eter 12:27. Quando sentiamo che la nostra capacità di insegnare è debole e che non è all'altezza delle capacità degli altri, dobbiamo guardare dentro di noi e verso l'alto. E non attorno o a qualcuno in particolare. Non dobbiamo spendere le nostre energie preoccupandoci di come ne usciamo al confronto con gli altri. Possiamo investire le nostre energie diventando più umili e concentrandoci sui nostri studenti. La grazia del Signore è sufficiente anche per noi, sufficiente per i nostri sforzi nell'insegnamento e sufficiente per i nostri sforzi per ottenere la vita eterna. Siamo molto lieti di avere con noi l'anziano Jeffrey Rowland questa sera. Molti di voi hanno forse già capito che i miei pensieri di stasera sono stati influenzati dalla possibilità di condividere il podio con lui. Come vi sentireste se steste parlando alla stessa riunione con uno degli oratori più possenti e più amati di questa dispensazione, le cui parole sono così potenti da sopraffare coloro che le ascoltano? Infatti, quando ho guardato la sua biografia, mi sono persino chiesto se abbia un fratello di nome Jared. L'anziano Jeffrey Rowland è stato ordinato membro del Quorum dei 12 Apostoli il 23 giugno 1994. Al momento della chiamata, l'anziano Holland era membro del primo Quorum dei 70, a cui era stato chiamato l'1 aprile 1989. Dal 1980 e fino alla sua chiamata di autorità generale nel 1989, l'anziano Holland ha servito come nono rettore della Brigham Young University a Provo, nello Utah. È stato commissario per l'educazione della Chiesa e preside della facoltà di istruzione religiosa presso la BYU. Rappresentante degli studenti e atleta alla Dixie High School e alla Dixie College di St. George, Utah, dove è nato, ha poi conseguito una laurea di primo livello in lingua inglese e una di secondo livello in educazione religiosa presso la Brigham Young University. Ha inoltre conseguito un dottorato di ricerca in studi americani presso la Yale University. Ho incontrato l'anziano Holland di persona per la prima volta quando ero un nuovo insegnante del seminario e lui visitò la nostra area in Arizona mentre stava servendo come commissario dell'educazione. Mi colpirono la potenza del suo insegnamento e il suo approccio personale ed amorevole con le persone. Ora, dopo molti anni passati a osservarlo, sono ancora più ispirato dal suo tocco personale e dal suo potere come oratore e insegnante. Mi auguro che apriremo le nostre orecchie e il nostro cuore al suo messaggio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mi sono emozionato molto mentre mi preparavo per questa serata e adesso è difficile per me. La bellissima musica, entrambi questi inni sono due dei miei inni preferiti. Amo profondamente l'anziano Johnson e il fratello Webb e voglio ricordarvi che amo tutti voi e amo il sistema educativo della Chiesa. Prego affinché voi preghiate che io riesca a dire le cose che devo dire e che riesca a farlo senza emozionarmi troppo. Mi sento molto toccato mentre siedo qui e guardo i miei colleghi, i miei eroi. Parte di quello che dirò questa sera riguarderà il legame dolcissimo che ho con loro e con il sistema educativo della Chiesa. Molti dei miei insegnanti, dei miei modelli di riferimento e degli esempi che ho seguito nella mia vita sono presenti in questa stanza. Non posso e non li nominerò uno per uno, ma mi basta dire che Joe e Barbara Christensen sono qui presenti. Joe non è solo una leggenda, è una leggenda non solo nel sistema educativo ma anche nella mia vita. Seduti accanto a lui ci sono Stan e Anna Petersen. Sono stato io a introdurre Stan in questo dipartimento e sono stato felice di vederlo crescere durante questi anni. Fratelli, perdonatemi perché vorrei salutare tutti quanti voi, però questi due fratelli che ho nominato possono rappresentare sicuramente l'amore che ho per tutti voi. E in particolare per anziano Johnson e fratello Chad. Sono grato per il privilegio che ho questa sera di essere qui. Come è stato già detto durante l'introduzione, per me essere qui è un po' come tornare a casa. Tanti, tanti anni fa, in una galassia lontana, lontana, iniziai quello che pensavo sarebbe stata la professione della mia vita nel sistema educativo della Chiesa. Qualcuno però disse, se vuoi far ridere il Padre Celeste, raccontagli i tuoi progetti. I miei progetti, gli unici veri progetti professionali che io abbia mai avuto, erano quelli di essere insegnante del sistema educativo, di non spostarmi mai da una classe di istruzione religiosa e di morire con un pezzo di gesso in mano. Sono felice di dire di aver trascorso qualche anno in classe, ma i fratelli hanno cercato di limitare i danni, tirandomi fuori da lì. In ogni caso, sappiate che mi sento ancora uno di voi. Sono molto orgoglioso di quello che state facendo per i giovani e i giovani adulti della Chiesa, e sono davvero grato delle benedizioni che io e Pat abbiamo ricevuto mentre eravamo con voi nel sistema educativo. Ovviamente ci sentiamo ancora parte di voi questa sera. Questo sistema è qualcosa di meraviglioso che è cresciuto a livello globale. E noi siamo felici di lavorare fianco a fianco assieme a voi in questa causa grandiosa. Concedetemi un momento per ringraziare il numero crescente di voi che ha accettato la chiamata a servire nel sistema educativo in molti modi e in molte parti del mondo. Insegnanti, supervisori, aiutanti amministrativi, persone che rappresentano ogni tipo di risorsa benedicono ora i nostri seminari, gli istituti, le scuole della Chiesa e le istituzioni di istruzione superiore. Forse nessuno in questo enorme gruppo merita la nostra ammirazione e il nostro apprezzamento più degli insegnanti del seminario di primo mattino. Cari amici, in cielo c'è un trono speciale per voi. Anno dopo anno, per alcuni un decennio dopo l'altro, vi preparate di sera, puntate la sveglia per il mattino, brontolate quando suona, e poi andate in auto da qualche parte con il buio o accogliete in soggiorno un gruppo di studenti in pigiama, spettinato e intontito dal sonno. Che sacro lavoro svolgete! E che scudo di fede voi e i vostri predecessori avete dato attualmente a 2/3 di secolo di studenti di primo mattino. Non sottovalutate mai ciò che quegli studenti ascoltano e provano, a dispetto delle apparenze. Siate benedetti, voi e loro, per uno degli straordinari esempi di devozione dimostrati in questa Chiesa. Un programma che non manca di impressionare positivamente i dirigenti e i genitori di altre fedi, che ne vengono a conoscenza. Ma sto divagando. Ringrazio tutti voi, ovunque siate, retribuiti o volontari, dalle superiori o universitari, fino alle classi di scuola elementare dove ne abbiamo ancora. Permettetemi di fare un altro importante tributo. Ringrazio particolarmente i coniugi che si uniscono a noi in queste circostanze, senza i quali il sistema educativo della Chiesa non potrebbe avere successo. La sorella Holland è stata veramente male ed è ancora in via di guarigione, quindi non ha potuto essere con noi stasera. Ma forse ciò rende ancora più opportuno rendere un tributo a lei e a tutti gli altri coniugi. So che è un po' un cliché dire che non so dove sarei senza di lei, ma in ogni caso è assolutamente vero. Dopo avermi guidato, amato e influenzato instancabilmente e l'aver preso decisioni cruciali insieme per più di 50 anni, compresa quella di insegnare nel sistema educativo della Chiesa. Dico di lei ciò che Mark Twain fece dire di Eva al suo Adamo: ovunque lei sia stata, quello era il paradiso. Quindi mogli e mariti, ove applicabile, grazie. Grazie per la vostra dedizione, per il vostro sacrificio, per il vostro esempio e per la vostra fede. Mariti e mogli, ove applicabile, non aspettate di avere 74 anni e di parlare al personale del sistema educativo per ringraziare il vostro amore, perché rende possibile una vita così benedetta. Siate buoni l'uno con l'altro. Siate felici insieme e siate grati per il modo tanto gratificante di guadagnarsi da vivere. Mentre si avvicinava il momento di svolgere questo incarico, ho chiesto all'anziano Paul Johnson e al fratello Chad Webb di invitare alcuni di voi a porre domande o a sollevare questioni che mi permettessero di sapere a cosa state pensando. Quando i commenti sono arrivati, ero sorpreso di vedere la frequenza con cui la questione della paura, dell'ansia o del disagio è stata menzionata. Più che altro la paura e le ansie degli studenti, ma a volte avete espresso anche il vostro disagio. Quindi, a mo' di tema, questa sera ho strutturato il mio discorso intorno a un incidente avvenuto nella vita del giovane Gordon B. Hinckley, che tutti voi ricordate e che avete probabilmente raccontato ai vostri studenti. Quando il giovane anziano Hinckley arrivò all'età missionaria, al culmine della depressione degli anni 30, nel mondo c'era la crisi finanziaria, la disoccupazione infuriava a un devastante 35% e pochi missionari andavano sul campo. Il giovane Gordon, che aveva conseguito la laurea di primo livello, era disperatamente ansioso di frequentare l'università e poi di guadagnarsi in qualche modo da vivere. Sua madre era morta da poco. Suo padre era da solo ad affrontare tutte le pressioni economiche della giornata. Nel bel mezzo di tali problemi, Gordon ricevette la chiamata in missione per l'Inghilterra. All'epoca, la missione più costosa del mondo, senza il piano di equiparazione di cui disponiamo quest'oggi. Mentre si preparava a partire, con tutte le emozioni e gli eventuali problemi che lo preoccupavano, il suo amato padre, Bryant Hinckley, gli diede discretamente un biglietto in cui c'erano scritte 5 parole. Non temere, solo abbi fede. Non sono sicuro del perché questa storiella mi abbia colpito tanto, ma è così. Quindi, usando quel breve consiglio preso da Marco 5:36, chiedo a voi e ai vostri studenti: non temere, solo abbi fede. Con fede infallibile in Dio, vi chiedo di raccogliere in voi una piena fiducia e di suscitare una piena fiducia nei vostri studenti, insegnando con convinzione e ottimismo il fatto che il Vangelo di Gesù Cristo è la verità più certa, più sicura, più affidabile e più gratificante in terra e in cielo, per il tempo e per l'eternità. Vi chiedo di insegnare che nulla, non qualunque cosa, non chiunque, non qualsiasi influenza, impedirà a questa Chiesa di adempiere la sua missione e di compiere il suo destino dichiarati da prima della fondazione del mondo. La nostra è la dispensazione sicura, inesorabile e indistruttibile della pienezza del Vangelo. I nostri giovani non devono temere o esitare per il futuro. Ciò che devono fare è credere e poi ergersi per fare della nostra la giornata più straordinaria mai vissuta. Il momento iniziato in un bosco a nord di New York 2 secoli fa continuerà a rotolare ininterrotto e ininnegabile. La pietra di Daniele staccatasi dal monte senza opera di mano. Tale regno scritturale sarà trionfante e prevarrà. Diversamente da ogni altra epoca precedente, questa dispensazione non vedrà un'apostasia istituzionale, non vedrà la perdita delle chiavi del sacerdozio e non soffrirà della cessazione della rivelazione dalla voce di Dio Onnipotente. Gli individui apostateranno o diverranno sordi ai richiami del cielo, ma questo non succederà mai più alla dispensazione collettivamente. Che pensiero sicuro, che giorno in cui vivere, quale modo di aprirsi un barco nella paura o nella codardia. Non stupisce che il profeta Joseph insegnò che ogni profeta, sacerdote e re di ogni epoca aveva atteso con letizia il giorno in cui noi viviamo e guidati da un'attesa celestiale e gioiosa, hanno cantato, scritto e profetizzato di questo nostro giorno. Noi siamo il popolo privilegiato che Dio ha scelto per far avverare la gloria degli ultimi giorni. Amo la dichiarazione che ogni insegnante del sistema educativo ha probabilmente citato. Mi guida con un'attesa celestiale e gioiosa. Il fatto che la nostra sia la dispensazione che Dio ha privilegiato per l'avanzata della suddetta gloria degli ultimi giorni è una consapevolezza che mi fa sentire anche molto umile. Ed è un'esperienza gloriosa e di successo. Se qualcuno dei vostri studenti è turbato, o se voi siete turbati, rassicurate il singolo e tutti sul fatto che la vittoria in questo conflitto finale è già stata dichiarata. La vittoria è già nei registri, in questi registri. Sappiamo per certo che se o quando tutto il resto degli ultimi giorni decade o muore, se i governi, le economie, le industrie e le istituzioni crollano, se la società e le culture diventano un pantano di caos e di insicurezza, ciò nonostante, in tutto questo, il Vangelo di Gesù Cristo e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, che lo diffonde nel mondo, si ergeranno trionfanti e immacolati nella mano di Dio, finché il Figlio di Dio stesso verrà a governare e a regnare come Signore dei Signori e Re dei Re. Non vi è nulla di più certo. Non vi è nulla di più sicuro. Non potrebbe esserci antidoto migliore per l'ansia. Come dichiarato dal profeta Joseph e come citato con fervore da una generazione di missionari, la verità di Dio penetrerà in ogni continente e risuonerà in ogni orecchio. Nessuna mano profana può impedire al lavoro di progredire. E questo è valido ancora oggi. Come prefazione alle rivelazioni moderne, il Signore ha detto chiaramente: questi comandamenti sono veri e fedeli, e le profezie e le promesse in essi contenute saranno tutte adempiute. Ciò che io, il Signore, ho detto, l'ho detto, e non mi scuso. E sebbene i cieli e la terra passino, la mia parola non passerà, ma sarà tutta adempiuta. Poiché, ecco, guardate, il Signore è Dio, e la verità sussiste per sempre e in eterno. E se qualcuno cade per strada, mentre aspetta di vedere l'avverarsi di ogni promessa e il compimento di ogni profezia, così sia. Come scrisse la straordinaria Eliza Snow, restate ben saldi al favore del Signore, e l'odio del mondo non vi vincerà. Le vostre corone di gloria sono pronte. Il regno promesso, fratelli, è lassù. Il regno promesso, fratelli, è lassù. Tale spirito penetra la confusione come la spada a due lame, che è la verità del Signore, è sempre. Quindi, se non lo avete notato, io sono ottimista riguardo agli ultimi giorni, e nulla potrei avere più fede di quella che ho in Dio, Padre Eterno, in Gesù Cristo, suo Figlio, nel loro Vangelo Redentore e nella loro Chiesa guidata divinamente. Allora, che cosa dobbiamo ai nostri studenti in proposito? Dobbiamo loro una testimonianza simile e una vita di buon animo. Il Salvatore lo ha chiesto così spesso che io lo considero un comandamento. Tuttavia, il timore o la paura, il pessimismo o l'agitazione possono distruggere il buon animo di chiunque, il vostro e quello di chi vi circonda. Quindi stampatevi un sorriso in faccia e apprezzate ogni giorno della vostra vita. Considerate ciò che disse quel missionario giovane e spaventato dopo molti anni di esperienza. Non temiamo, Gesù è il nostro capo, la nostra forza è il nostro re. Questa è un'epoca di pessimismo. La nostra è una missione di fede. Invito tutti voi, miei fratelli e sorelle di ogni dove, a ribadire la vostra fede, a far progredire quest'opera in tutto il mondo. Potete renderla più forte con il modo in cui vivete. Fate che il Vangelo sia la vostra spada e il vostro scudo. Ognuno di noi fa parte della più grande causa sulla terra. Cosa udiamo del Vangelo che abbiamo ricevuto? Chiese il profeta Joseph. E poi rispose, udiamo una voce di letizia, liete notizie di grande gioia. Che il vostro cuore gioisca e sia estremamente lieto. Permettetemi di elencare alcune cose specifiche per cui dovete insegnare ai vostri studenti a gioire e per le quali dovrebbero smettere di avere paura. Mi riferisco, per esempio, allo sposarsi, all'avere una famiglia e all'accogliere la nascita di figli. Noi, del Consiglio Presidente della Chiesa, sentiamo troppo spesso, e forse lo sentite anche voi, che molti dei nostri giovani e giovani adulti sono terrorizzati dal matrimonio. In casi estremi, essi temono che il mondo stia per finire in modo cruento, un posto in cui non vogliamo portare il coniuge o un figlio. In casi meno gravi e più comuni, si teme che il mondo diventerà sempre più duro, che sarà troppo difficile trovare un lavoro e che si dovrebbe aver finito la scuola, pagato i debiti e intrapreso una carriera e acquistato una casa prima di prendere in considerazione il matrimonio. Di questo passo, io e la sorella Holland non saremmo ancora sposati. Sul serio, quando ci siamo sposati, entrambi frequentavamo ancora la BYU. Non avevamo genitori in grado di aiutarci finanziariamente e non avevamo idea di quanti anni di università ci aspettassero ancora. E questo con $300 tra tutti e due nel giorno del nostro matrimonio. Magari quello non era il modo ideale di dare inizio a un matrimonio, ma è stato un matrimonio meraviglioso. E noi avremmo perso tanto se avessimo aspettato anche un giorno, in più di quanto abbiamo fatto, una volta saputo che era la cosa giusta. Sicuramente abbiamo fatto sacrifici. Sicuramente ci sono stati giorni, settimane e mesi inquieti. Sicuramente a volte siamo stati in piedi fino a tarda notte, ma tremo al pensiero di ciò che avremmo perso se ci fossimo fatti dominare dalle nostre paure. Come il presidente James Faust mi ha detto in seguito di non fare mai e poi mai. Che cosa sarebbe accaduto se avessimo ritardato esageratamente? Che cosa ci saremmo persi? Credo ancora che la definizione migliore di amore coniugale sia quella di James Turber, che disse semplicemente: l'amore è ciò che si attraversa insieme. Sarò eternamente grato per ciò che Pat ha voluto attraversare con me, del fatto che non abbia sentito che io dovessi già avere una laurea, un'auto, una casa e una carriera prima di sposarci. E volevamo avere figli non appena sarebbe stato possibile, cosa che nel nostro caso non si rivelò tanto facile come pensavamo. Infatti, se non avessimo deciso di avere figli quanto prima, avremmo potuto essere una coppia senza figli, come alcuni dei nostri amici e alcuni di voi, senza alcuna responsabilità, hanno scoperto essere la propria sorte nella vita. Ci sono voluti 3 anni per avere il primo figlio, altri 3 per avere il secondo e 4 per avere il terzo. E poi ci siamo fermati. Un aborto spontaneo, a gravidanza avanzata, ha posto per sempre fine la possibilità di averne un quarto. Quindi abbiamo gioito dei 3 figli che abbiamo potuto crescere. Come sarebbe stata però la nostra vita se avessimo aspettato, o rimandato, o avessimo temuto eccessivamente dal punto di vista finanziario? A quale dei nostri figli rinunceremmo? Da quale ricordo o amore o lezione con ognuno di essi potremmo separarci? Il solo pensiero mi mette i brividi. Fratelli e sorelle, penso che dobbiamo iniziare prima a insegnare ai nostri studenti la posizione del matrimonio e della famiglia nel grande piano di felicità. Aspettare finché non raggiungano l'età del matrimonio ci fa restare parecchio indietro. Non serve che vi dica che le tendenze sociali, il declino delle norme morali e le vane immaginazioni dell'intrattenimento popolare saranno regolarmente opposti a tali insegnamenti. Per esempio, per noi è allarmante che negli ultimi 50 anni l'età media naturale in cui gli uomini si sposano è passata dall'essere 22 a 28 anni. Questa è l'immagine del mondo, non della Chiesa, ma noi finiamo per seguire il mondo in così tante delle sue tendenze. Aggiungete a queste diverse influenze sui giovani, come la crescente disponibilità del controllo delle nascite, l'aumento della pornografia che distrugge la morale, il crescente abbandono della religione istituzionale, la richiesta dilagante generale di beni materiali, l'aumento del pensiero postmoderno con il suo scetticismo e la sua soggettività. E vedete il contesto in cui una generazione emergente può provare ansia e paura. Con venti del genere che soffiano nella loro vita, essi possono ricevere danni prima ancora che la vita matura e coniugale sia iniziata. Inoltre, sono tanti i giovani con cui parlo che temono che sposandosi saranno un altro caso nella statistica dei divorzi, un altro individuo che si getta nel matrimonio solo per scoprire che in quella piscina non c'è acqua. Coppie che diffidano del successo del matrimonio, deridendo in modo dozzinale, orribile e spesso diabolico la castità, la fedeltà, la vita familiare, che con tante regolarità vengono ritratte nei film e in televisione, e capirete il problema. Il lavoro che abbiamo da compiere è stato definito: preservare e perpetuare sia la santità sia la felicità del matrimonio. Potete iniziare mostrando le benedizioni, la ricompensa e la realtà di un matrimonio felice nella vostra stessa vita. Questo non vuol dire che dovete avere una visione piacevolmente ottimista del matrimonio. Ogni matrimonio richiede lavoro e sarà lo stesso anche per voi. Ma come sempre, le vostre lezioni principali e più penetranti per i vostri studenti saranno le lezioni tratte dalla vostra stessa vita. Mostrate con le parole e con i fatti che il vostro matrimonio e la vostra famiglia significano tutto per voi. Perché dovrebbe, deve essere così. Aiutate gli studenti. Il principio non temere, solo abbi fede nel matrimonio in questi ultimi giorni, Lucifero ve lo renderà sempre più difficile. Ciò nonostante, sarà sempre più importante farlo. Alcuni di voi hanno commentato, fatto dei commenti in merito ad altri problemi. Problemi che sfidano i nostri giovani in modi forse più aggressivi. Uno di voi ha detto: è sempre più difficile insegnare la dottrina della Chiesa senza offendere gli studenti che sono diventati indulgenti verso il punto di vista del mondo. Come possiamo rimanere fedeli alla dottrina senza offendere i nostri studenti? Prima di tutto, vorrei dire che l'offesa dipende più che altro da come presentiamo la dottrina che dalla dottrina in se stessa. La nostra dottrina non è nuova. Gli studenti sanno già qual è la nostra posizione in merito alle trasgressioni più o meno nuove che vanno di moda di volta in volta. Pertanto, quello che un insegnante o un dirigente o un genitore deve fare è assicurarsi che la nostra determinazione nell'essere retti non venga fraintesa con l'essere bigotti, perché i nostri studenti percepiranno la differenza. Per questo dico che il nostro modo di fare, il nostro atteggiamento e la nostra compassione ci permetteranno di essere fermi e di essere diretti nel proclamare i comandamenti di Dio. Vi chiedo inoltre di non esitare mai nell'insegnare la vera dottrina soltanto perché temete di offendere qualcuno. Come dichiarato nella sezione 50 di Dottrina Alleanze, se insegniamo la verità seguendo lo Spirito, gli studenti riceveranno la verità dallo Spirito. Colui che predica e colui che riceve si comprendono l'un l'altro, ed entrambi sono edificati e gioiscono insieme. In questo genere di scambi potreste aver sentito qualche studente dire una cosa tipo: so come dovremmo vivere, ma dobbiamo forse imporre questi nostri standard e il nostro credo anche agli altri? Ovviamente la risposta è no. Non dobbiamo imporre i nostri standard a nessuno. Ma questa Chiesa e noi, quali insegnanti, abbiamo fatto alleanza. Alleanza di insegnare i giusti standard, alleanza di indicare la via e di essere uno stendardo alle nazioni. Ricorderete la leggendaria storia del fratello Carl Mazur, che ha aiutato un gruppo di missionari a attraversare le Alpi seguendo una serie di paletti posizionati in punti precisi del percorso. I paletti indicavano il percorso corretto da compiere. I paletti però non erano particolarmente belli, non tutti avevano la stessa lunghezza, alcuni erano consumati e sicuramente non erano niente che sarebbe stato interessante abbastanza da fotografare, ma la loro posizione lungo il percorso indicava la differenza tra la vita e la morte. La lezione del fratello Mazur quel giorno era che i paletti sono come i fratelli che presiedono sulla Chiesa. Alcuni sono alti o bassi, parecchio diversi tra loro dal punto di vista estetico, ma seguire il percorso da loro indicato equivale a seguire il percorso che porta alla salvezza. Ciò che voglio dire è che questo è ciò che la vera dottrina, che è quella che i fratelli insegnano, la vera dottrina fa per noi ogni giorno, tutti i giorni. Qualcuno deve piantare questi paletti. Serve che ci sia qualcuno a dire: questa è la verità e qui troverete salvezza. Qualcuno deve indicare la via a coloro che stanno attraversando un percorso angusto, spesso pericoloso, per la prima volta, proprio come molti dei nostri studenti stanno facendo. Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, voi tutti siete coloro i quali Dio ha scelto per indicare il sentiero della salvezza. Perciò dobbiamo condividere con i singoli studenti o con la società, intesa come collettivo, il percorso che porta alla salvezza, il fondamento sicuro. E dobbiamo farlo mostrando compassione. Si tratta di un percorso che è un fondamento sicuro, dal quale non si può cadere. Uno studente non può percorrere il sentiero sicuro se non sa dove trovarlo. E non può sapere dove trovarlo a meno che i suoi genitori, i suoi dirigenti, i suoi insegnanti glielo dichiarino e lo conducano là e camminino assieme a lui. Un fondamento sicuro, la via sicura, è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta. Ciascuno di noi, giovane o anziano, deve farlo. E perché? A che scopo? Affinché quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi in quell'abisso di infelicità e di guai senza fine. A motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale, se gli uomini edificano, non possono cadere. Tale fondamento, fratelli e sorelle, ci manderà saldi di fronte a ogni domanda sulla dottrina, sulla storia o sulle pratiche della Chiesa. Le domande ci saranno a mano che il lavoro avanza. Avete già sentito le domande, non sono nuove. La prima di queste domande è emersa a Palmyra, quando un 14enne di nome Joseph Smith ha raccontato della sua prima visione. E le domande continuano ancora oggi, in un modo o nell'altro. Recentemente abbiamo dato risposta a dozzine di queste domande in una serie di saggi che avevano lo scopo di illustrare in maniera accurata e in maniera trasparente la cornice della nostra fede. Non tutte le domande relative al Vangelo hanno risposta in questo momento, ma le risposte arriveranno. Nel frattempo, però, ho io una domanda per voi. Quali fatti storici o procedure dottrinali che potrebbero mai emergere sarebbero in grado di negare la forte convinzione spirituale che il nostro Padre nei cieli ha un piano misericordioso per la nostra salvezza, o di oscurare la nascita del suo unigenito figliuolo, la sua missione, la sua espiazione e la sua resurrezione, così come la realtà della prima visione, la restaurazione del sacerdozio, le rivelazioni personali e istituzionali, il potere del Libro di Mormon e la maestà delle ordinanze del Tempio, e le esperienze che ciascuno di noi ha vissuto grazie a tali miracoli. Rimane un mistero per me come queste verità meravigliose e centrali nel messaggio del Vangelo possano essere così facilmente messe da parte a causa di alcune minuzie, di alcuni dettagli o di alcune domande che ancora non hanno trovato risposta in questo momento. Per me, e cito Edith Wharton, questo è essere davvero intrappolati nelle cose più piccole. Riconosco che ci sono domande sincere, poste da chi ha un desiderio onesto di sapere. Riconosco anche che tutti noi abbiamo qualche domanda in merito al Vangelo che in qualche modo deve ancora essere risposta in maniera completa. Tuttavia, dovremmo augurarci che sia i credenti che gli scettici ricordino che l'umiltà, la fede e l'influenza dello Spirito Santo devono essere sempre presenti nella nostra ricerca verso la verità e che le verità fondamentali devono essere i punti di riferimento nel nostro viaggio e che le domande ancora senza risposta possono trovare soluzione tramite lo studio e la fede. Alla fine, ciascuno di noi deve essere in grado di distinguere tra gli elementi principali e quelli secondari della propria testimonianza. Per quanto mi riguarda, i pilastri più grandi includono le meravigliose verità menzionate prima. Nella mia vita, queste verità sono un fulcro insostituibile e sono consapevole del fatto che non potrei vivere, non sarei in grado di andare avanti senza queste verità e senza le benedizioni che ho conosciuto e senza le promesse che a tutti noi vengono fatte nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Perciò, dato che stiamo parlando di domande, segnatevi questa domanda dell'Apostolo Paolo e instillatela anche nel cuore di tutti i vostri studenti. Che dire, allora, se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? La risposta ovviamente è un sonoro no. Non nella mia vita, non per me e per la mia casa. L'incredulità di nessuno potrà mai far vacillare la mia fede in Dio, il mio amore per Cristo, la mia devozione a questa Chiesa, o impedire a essa di avanzare. Il lavoro che stiamo svolgendo in questi ultimi giorni è reale, è efficace e lo sarà di eternità in eternità. Non non perdetevi queste benedizioni. Nel dirvi questo, aggiungo anche la testimonianza di quel giovane studente che è cresciuto per poi diventare il presidente della Chiesa, il presidente che abbiamo già citato, al quale seguirà la testimonianza del suo eccezionale successore, il nostro amato Thomas Monson. Dio è al timone, non dubitatelo mai. Quando ci troviamo ad affrontare l'opposizione, Egli aprirà porte là dove porte non ce ne sono. Non lasciate che nessuna voce negativa vi distragga. Non preoccupatevi delle critiche. Come Alma ha dichiarato tanto tempo fa, non date fiducia a nessuno di essere vostro insegnante né vostro ministro, eccetto che sia un uomo di Dio, che cammini nelle sue vie e che obbedisca ai suoi comandamenti. La verità si trova in questa Chiesa. Il salmista ha dichiarato: ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il nostro Salvatore non sonnecchierà né dormirà nel proteggere il suo regno. Rendo testimonianza che le benedizioni promesse vanno oltre ogni misura. Anche se le nuvole tempestose minacciano, anche se la pioggia si riversa su di noi, la nostra conoscenza del Vangelo e il nostro amore per il Padre Celeste e il Salvatore ci saranno di conforto e di sostegno e ci porteranno gioia se cammineremo rettamente e obbediremo ai comandamenti. Non ci sarà nulla al mondo che potrà sconfiggerci. Miei cari fratelli e sorelle, non temete, siate di buon animo. Il futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede. Con convinzione nel cuore e gratitudine eterna nell'animo per la verità del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, vorrei chiudere questa sera facendo eco al consiglio che Dio ci ha dato più di 100 volte nelle Scritture. Non temere, siate di buon animo. Questo è il messaggio per voi e per i vostri studenti, il messaggio che vi prego di portar loro. Voi siete dei fanciulli e non avete ancora compreso quali grandi benedizioni il Padre ha preparato per voi. Non temete, poiché siete miei e io ho vinto il mondo. E voi siete fra coloro che il Padre mio mi ha dato. E non potete sopportare ogni cosa adesso, non di meno, siate di buon animo, poiché io vi condurrò innanzi. Il regno è vostro, e le sue benedizioni sono vostre, e le ricchezze dell'eternità sono vostre. Pertanto, io sono in mezzo a voi. Io sono il buon pastore e la pietra di Israele. Colui che edifica su questa roccia non cadrà mai. E verrà il giorno in cui udrete la mia voce e mi vedrete e saprete che io sono. Le benedizioni promesse dal Salvatore sono le benedizioni che stasera desidero lasciare a tutti voi, proprio come se le mie mani fossero poste sul vostro capo. Dio mi è testimone e io porto testimonianza della verità di quest'opera. Questa è la verità. In questa Chiesa, voi e io siamo impegnati nel lavoro di redenzione e nell'affrettare l'opera del Vangelo di Gesù Cristo. La dottrina, le ordinanze e le rivelazioni sono qui. Il futuro è qui. Questo è l'unico percorso sicuro che i figli di Dio potranno mai intraprendere. E questo include gli insegnanti del sistema educativo e i loro studenti. Sono felice del privilegio che ho di camminare fianco a fianco a voi su questo terreno sicuro e sacro. Non temere, solo abbi fede. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Father in heaven.
Nostro Padre in cielo.
Sebbene
siamo ricolmi di gratitudine, sebbene siamo ancora nelle nostre debolezze, possiamo noi ora andare avanti con fede, con gioia e coraggio. Nella tua grande causa. Ti ringraziamo perché ci è stato permesso di contribuire nel nostro piccolo obolo della vedova. Riconosciamo che tu ci hai largamente ricompensati. Possa ognuno di noi portare la forza che abbiamo sentito dal messaggio dell'anziano Holland nelle nostre case, ai nostri giovani che noi amiamo così tanto, e per andare avanti con coraggio e fede in te. Preghiamo per questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.